Fratelli e sorelle, buongiorno. La lettera ai Galati, la lettera ai Galati riporta un fatto piuttosto sorprendente. Come abbiamo ascoltato, Paolo dice di aver rimproverato Cefa, cioè Pietro, davanti alla comunità di Antiochia, perché il suo comportamento non era buono. Cos'era successo di così grave da obbligare Paolo a rivolgersi in termini duri, addirittura a Pietro? Forse Paolo ha esagerato, ha lasciato troppo spazio al suo carattere senza sapersi trattenere? Vedremo che non è così, ma che ancora una volta è in gioco il rapporto tra la legge e la libertà. E dovremmo tornare su questo tante volte. Scrivendo ai Galati, Paolo menziona volutamente questo episodio che era accaduto ad Antiochia anni prima. Intende ricordare ai cristiani di quelle comunità che non devono assolutamente dare ascolto a quanti predicano la necessità di farsi sincorcidere e quindi cadere sotto la legge con tutte le sue prescrizioni. Ricordiamo che sono questi predicatori fondamentalisti che sono arrivati lì e hanno creato confusione, no? E hanno anche tolto la pace a quella comunità. Oggetto della critica nei confronti di Pietro era il suo comportamento nella partecipazione alla mensa. A un giudeo la legge proibiva di prendere pasti con i non ebrei. Ma lo stesso Pietro, in un'altra circostanza, era andato a Cesarea, nella casa del centurione Cornelio, pur sapendo di trasgredire la legge. Allora affermò: Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Una volta rientrato a Gerusalemme, i cristiani circoncisi, fedeli alla legge mosaica, rimproverarono Pietro per questo suo comportamento. Ma lui si giustificò dicendo: mi ricordai di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati dello Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Ricordiamo che lo Spirito Santo è venuto in quel momento nella casa di Cornelio, quando Pietro è andato lì. Un fatto simile era accaduto anche ad Antiochia in presenza di Paolo. Prima Pietro stava a mensa senza alcuna difficoltà con i cristiani venuti dal paganesimo. Quando però giunsero in città alcuni cristiani circoncisi da Gerusalemme, cioè a coloro che venivano dal giudaesimo, allora non lo fece più per non incorrere nelle loro critiche. E questo, state attenti. Lo sbaglio era che più attento alle critiche, a fare buona figura, che alla realtà della rivelazione. E questo è grave agli occhi di Paolo, anche perché Pietro veniva imitato da altri discepoli. Primo fra tutti Barnaba, che con Paolo aveva evangelizzato proprio i Galati. Senza volerlo, Pietro, con quel modo di fare, un po' così, un po' là, non chiaro, non trasparente, creava di fatto un'ingiusta divisione nella comunità. Io sono puro, no? Io vado per questa linea, che devo andare così, questo non si può. Paolo, nel suo rimprovero, e qui è nocciolo del problema. Paolo, nel suo rimprovero, utilizza un termine che permette di entrare nel merito della sua reazione: ipocrisia. Questa è una parola che tornerà tante volte, eh? Ipocrisia. Credo che tutti noi capiamo cosa significa, no? L'osservanza della legge da parte dei cristiani portava a questo comportamento ipocrita, che l'Apostolo intende combattere con forza e convinzione. Paolo era retto, aveva dei suoi difetti tanti, tanti. Il suo carattere era terribile, ma era retto. Cos'è l'ipocrisia? Quando noi diciamo state attento che quello è un ipocrita, cosa vogliamo dire? Cosa è l'ipocrisia? Si può dire che è paura per la verità. L'ipocrita ha paura per la verità. Si preferisce fingere piuttosto che essere se stessi. È come truccarsi l'anima, come truccarsi gli atteggiamenti, come truccarsi il modo di procedere. Non è la verità. No, ho paura di procedere come io sono. Io mi trucco con questi atteggiamenti. E la finzione impedisce il coraggio di dire apertamente la verità e così ci si sottrae facilmente all'obbligo di dirla sempre, dovunque e nonostante tutto. La finzione ti porta a questo, alle mezze verità. E le mezze verità è una finzione, perché la verità è verità o non è verità. Ma le mezze verità sono questo modo di agire non vero. Si preferisce, come ho detto, fingere piuttosto che se stesso. E la finzione impedisce quel coraggio di dire apertamente la verità. E così si sottrae all'obbligo, che questo è un mandamento, un comandamento, di dirla sempre, essere veritieri, di dirla dovunque e di dirla nonostante tutto. E in un ambiente dove le relazioni interpersonali sono vissute all'insegna del formalismo, si diffonde facilmente il virus dell'ipocrisia. Quel sorriso così, no? Che non viene dal cuore. Cercare di stare bene con tutti, ma con nessuno. Nella Bibbia si trovano diversi esempi in cui si combatte l'ipocrisia. Una bella testimonianza per combattere l'ipocrisia è quella del vecchio Eleazaro, al quale veniva chiesto di fingere di mangiare la carne sacrificata alle divinità pagane pur di salvare la sua vita, far finta che la mangiava e non la mangiava, no? O far finta che mangiava la carne suina, ma gli amici l'avevano preparato un'altra. Ma quell'uomo, noventenne, timorato di Dio, rispose: non è affatto degno della nostra età fingere con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Eleazaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione, della mia ipocrisia, per appena un po' di vita si perdano per causa mia e io procuri così disonorare e macchia alla mia vecchiaia? Onesto, non entra sulla strada dell'ipocrisia. Che bella pagina su cui riflettere per allontanarsi dall'ipocrisia. Anche i Vangeli riportano diverse situazioni in cui Gesù rimprovera fortemente coloro che appaiono giusti all'esterno, ma dentro sono pieni di falsità e di iniquità. Se avete un po' di tempo oggi, prendete il capitolo 23esimo del Vangelo di San Matteo e vedete quante volte Gesù dice ipocriti, ipocriti, ipocriti. Svela cosa sia l'ipocrisia. L'ipocrita è una persona che finge, lusinga e trae in inganno perché vive con una maschera sul volto e non ha il coraggio di confrontarsi con la verità. Per questo non è capace di amare veramente. Un ipocrita non sa amare. Si limita a vivere di egoismo e non ha la forza di mostrare con trasparenza il suo cuore. Ci sono molte situazioni in cui si può verificare l'ipocrisia. Spesso si nasconde nel luogo di lavoro, dove si cerca di apparire amici con i colleghi, mentre la competizione porta a colpirle alle spalle. Nella politica non è inusuale trovare ipocriti che vivono uno sdoppiamento tra il pubblico e il privato. È particolarmente detestabile l'ipocrisia nella Chiesa. E purtroppo esiste l'ipocrisia nella Chiesa e ci sono tanti cristiani e tanti ministri ipocriti. Non dovremmo mai dimenticare le parole del Signore. Sia il vostro parlare sì, sì, no, no. E di più viene dal maligno. Fratelli e sorelle, pensiamo oggi su questo che Paolo condanna, l'ipocrisia, e che Gesù condanna l'ipocrisia. E non abbiamo paura di essere veritieri, di dire la verità, di sentire la verità, di conformarci con la verità, così potremo amare. Un ipocrita non sa amare. Agire altrimenti della verità significa mettere a repentaglio l'unità della Chiesa, quella per la quale il Signore stesso ha pregato. Grazie. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i ministranti delle diocesi di Toul, Limoges e Angoulême, come pure quelli della parrocchia de Meissieu. In questo tempo di vacanza, questo tempo di incontri, non lasciamoci condizionare dalla paura, dai pregiudizi che indebolisce l'amore del Signore e ci spinge a escludere ed emarginare il prossimo. Impariamo piuttosto a coltivare tra noi relazioni vere e sincere, capaci di ridare vita e speranza a coloro che ci circondano. Su ciascuno di voi invoco la benedizione di Dio. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua inglese. Auguro che questo periodo delle vacanze estive sia un momento di ristoro e di rinnovamento spirituale per voi e per le vostre famiglie. Su tutti voi invoco la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, chiediamo che lo Spirito Santo ci aiuti a vivere ciò che abbiamo riconosciuto nella fede come vero. Il Vangelo è credibile, ma noi cristiani dobbiamo impegnarci a testimoniarlo con autenticità. Dio vi custodisca e vi benedica. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los Gálatas, Pablo menciona una corrección que le había hecho a Cefas, es decir, a Pedro, ante la comunidad de Antioquía. Le había reprochado su comportamiento porque para evitar que lo critiquen, hacía diferencias entre los cristianos que procedían del judaísmo y los que venían del paganismo. Y esta actitud dividía injustamente la comunidad. Con esta observación, San Pablo quiere advertir a los cristianos de Galacia que uno de los peligros en el cumplimiento de la ley es la hipocresía. La hipocresía es el miedo a decir abiertamente la verdad. Es fingir o aparentar para quedar bien a los ojos de los demás. En la Biblia hay varios ejemplos en los que se combate esta actitud, como el testimonio del anciano Eleazar, que se mantuvo fiel aún sabiendo que corría peligro su propia vida. También Jesús condena la hipocresía y reprocha a quienes se muestran justos por fuera, pero dentro están llenos de egoísmo y falsedad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos... Hay algunos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser coherentes, a dejarnos confrontar y a combatir con valentía todo lo que nos aleja de la verdad y de la fe que profesamos. Solo así podremos ser auténticos constructores de unidad y de fraternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Affidiamoci alla protezione della Madonna perché non ci sia tra di noi, neanche nelle nostre comunità, l'ipocrisia che mette a repentaglio l'unità della Chiesa. Dio vi benedica e vi protegga da ogni male. Saluto i fedeli di lingua araba. I Vangeli riportano diverse situazioni in cui Gesù rimprovera fortemente coloro che appaiono giusti all'esterno, ma dentro sono pieni di falsità e di iniquità. Per non essere come costoro, non dobbiamo mai dimenticare le parole di Gesù. Sia il vostro parlare sì, sì, no, no. E di più viene dal maligno. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, domani in Polonia ricorre la solennità della Madre di Dio venerata nel Santuario Nazionale di Hanna Jogora. 5 anni fa ho potuto sostare con i giovani davanti al suo volto nero e affidare la Chiesa in Polonia e nel mondo. La sua materna protezione sia per voi, per le vostre famiglie e per tutti i polacchi, fonte di pace e di ogni bene. Vi benedico di cuore. Ieri a Tokyo hanno preso il via le Paralimpiadi. Invio il mio saluto agli atleti e li ringrazio perché offrono a tutti una testimonianza di speranza e di coraggio. Egli, infatti, manifestano come l'impegno sportivo aiuti a superare difficoltà apparentemente insormontabili. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saluto le capitolari delle suore oblate del bambino Gesù. Ad esse e all'intero istituto rivolgo il mio incoraggiamento affinché sappiano affrontare i problemi dell'educazione con grande fiducia, seminando con gioia nei cuori dei giovani la parola di Dio. Saluto altresì i fedeli di Montegallo, che il 24 agosto di 5 anni fa sono stati colpiti dal terremoto. Cari fratelli e sorelle, la vostra presenza mi offre l'occasione per volgere il mio pensiero alle vittime e alle comunità dell'Italia centrale, tra cui Accumoli e Amatrice, che hanno subito le dure conseguenze di quell'evento sismico. Con il concreto aiuto delle istituzioni è necessario dare prova di rinascita, senza lasciarsi abbattere dalla sfiducia. Esorto tutti ad andare avanti con speranza e coraggio. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli sposi novelli. Si accresca nel cuore di tutti voi il desiderio di entrare sempre più in amicizia con Cristo e di trovare in Lui serenità e cristiana speranza. A tutti la mia benedizione.